Il radiogiornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. Donald Trump traccia il futuro di Gaza, definiti i nomi dei 12 saggi che dovranno vigilare sulla transizione nella striscia, li annuncerà la settimana prossima al forum di Davos. Una struttura completamente fuori norma. Una perizia esterna rivela che l'impalcatura crollata PRI nel 2024 era mal costruita. L'incidente causò 3 morti e una decina di feriti. Dopo 17 anni è il momento di lasciare, soprattutto se hai l'impressione che c'è chi vuole investire nel club, ma solo se tu te ne vai. Filippo Lombardi spiega così le sue dimissioni da presidente dell'Ambrì. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato la formazione del Consiglio per la Pace per Gaza, organismo che guiderà personalmente e che avrà il compito di supervisionare il lavoro del comitato di tecnocrati che governerà la striscia. I nomi dei leader che faranno parte del Consiglio potrebbero essere annunciati al forum economico di Davos. In redazione Mangiula Batia.
Sì, Trump ha scritto sul suo social Truth che la lista dei membri del Consiglio di Pace per Gaza sarà annunciata molto presto. Si pensa appunto in occasione del WEF, dove il presidente americano dovrebbe tenere il suo discorso mercoledì prossimo. Il Consiglio per la Pace, come detto, sarà presieduto dallo stesso Trump e sarà composto da 12 membri, leader di Regno Unito, Germania, Francia, Italia, si fa il nome della Premier Meloni, di Turchia, Egitto e di alcuni paesi del Golfo. Avrà il compito di supervisionare quanto farà il comitato di tecnocrati che di fatto amministrerà il territorio palestinese per un periodo transitorio avviando la ricostruzione. Il comitato amministrativo sarà composto da 15 esperti. A guidarlo è stato chiamato Ali Shatt, un ingegnere civile ed ex vice ministro dell'autorità palestinese, che in quella carica si occupava dello sviluppo di zone industriali. E qui siamo nella seconda fase del piano di cessate il fuoco, seconda fase entrata in vigore 2 giorni fa, che dovrà mettere in atto, va detto, compiti per nulla scontati. Innanzitutto il disarmo totale di Hamas, poi l'ulteriore ritiro dalla striscia dei soldati israeliani e il dispiegamento di una forza internazionale di pace che dovrà mantenere la sicurezza e formare unità di polizia palestinesi. Questo è il quadro idilliaco sulla carta. La realtà oggi è ancora molto diversa, fatta di penuria di cibo, acqua potabile, di farmaci e carburante e di un'esistenza quotidiana tra le macerie.
Ci occupiamo ora della tragedia di PRI vicino a Losanna, dove per il crollo di un'impalcatura nel luglio del 2024 3 persone erano morte e una decina erano rimaste ferite. Ebbene, ora una perizia indipendente rivela gravi difetti di progettazione e costruzione. In pratica, la struttura, alta 60 metri, non rispettava alcuna norma. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
La perizia è senza appello. L'impalcatura crollata presentava gravi irregolarità e i controlli effettuati non sono stati all'altezza. La struttura risultava nettamente sottodimensionata e non rispettava né le norme vigenti, né le buone pratiche del settore, né le prescrizioni dei fornitori. Il rapporto evidenzia inoltre importanti lacune nei controlli affidati a una società specializzata nella sicurezza dei cantieri. Secondo gli autori della perizia, il sottodimensionamento della struttura avrebbe dovuto risultare evidente anche senza competenze ingegneristiche avanzate. E concludono che non si trattava di capire se l'impalcatura sarebbe crollata, ma quando. Le parti coinvolte sono state informate e hanno un mese di tempo per commentare la perizia. L'avvocato Loic Perrin, che rappresenta la famiglia di una delle vittime, ai microfoni RTS ha sottolineato che questo rapporto segna una tappa importante nel procedimento in corso.
C'est un tournant parce que la procédure jusqu'ici était ouverte contre inconnu.
Si tratta di una svolta perché fino ad ora il procedimento era aperto contro ignoti, mentre ora sappiamo a chi chiedere conto. Ci sono il committente, la SUVA, il consorzio del progetto, la società di sicurezza, i subappaltatori. Quindi ci sono diverse persone che dovranno rispondere alle domande del pubblico ministero.
Donc il y a une pluralité de personnes qui devront aujourd'hui répondre aux questions du ministère public.
Le indagini quindi proseguono e ci saranno nuove audizioni. L'iter per arrivare al processo si preannuncia ancora lungo.
Si andrà probabilmente a votare in Svizzera sul servizio civile e in particolare sulla decisione delle Camere federali di renderne più difficile l'accesso. Il referendum, lanciato dai Giovani Verdi, ha raccolto 57.000 firme. Il servizio da Berna è di Giampaolo Driussi.
La population suisse répond clairement, ça suffit, pas touche au service civil.
Erano presenti sia coloro che di principio sono contro l'esercito, sia quelli che non vogliono indebolirlo, come pure non vogliono però indebolire il servizio civile e quindi le prestazioni fornite, per esempio in ospedali, case di riposo, scuole, aziende agricole. I nuovi filtri alle ammissioni, decisi dalle Camere federali, comporterebbero una limitazione d'accesso fino al 40%, dicono i referendisti, riducendone gli effettivi da 6.800 a 4.000 all'anno. L'obiettivo è scoraggiare il passaggio al servizio civile da parte soprattutto di chi ha già svolto l'istruzione militare o parzialmente esaurito i giorni di servizio, ma ciò non significa rendere più attrattivo l'esercito, sostengono. Viene invece attaccata la sicurezza sociale, di cui pure il paese ha bisogno. C'è però anche una questione ancor più di fondo dietro alle 57.000 firme consegnate ieri in cancelleria federale. Questa è solo la prima tappa di un processo di smantellamento totale voluto dal Parlamento, ci dice la consigliera nazionale dei Verdi, Clarence Chollet. E quindi molto importante reagire subito, già in questa prima fase, che comunque prevede una riduzione enorme degli effettivi del servizio civile. Chollet si riferisce al previsto accorpamento fra protezione e servizio civile, il cui progetto legislativo deve però ancora essere sviluppato e il cui scopo è il rafforzamento della protezione della popolazione. I referendisti non temono invece eventuali scie dalla sonora bocciatura alle urne del servizio civico, iniziativa che a loro dire non è piaciuta soprattutto a causa dell'obbligatorietà per le donne.
Il Parlamento federale tedesco ha approvato ieri una discussa legge che semplifica e accelera il piano di riarmo del paese. La legge offrirà all'esercito ampi poteri e libertà nelle procedure di acquisto di armamenti e mezzi. Sentiamo da Berlino Walter Raue.
La nuova legge permetterà alla Bundeswehr, l'esercito federale tedesco, di semplificare e soprattutto di accelerare le procedure per l'acquisto di nuove armi e mezzi militari, per la costruzione di caserme e stazioni radar e la cooperazione anche con altri stati per lo sviluppo di sistemi missilistici. A tale scopo, fino al 2035, l'esercito verrà esentato dall'obbligo sancito dall'Unione Europea di indire gare d'appalto a livello comunitario e avrà anche la possibilità di acquisire armi, munizioni o mezzi militari direttamente dalle imprese produttrici. Ma non solo. Con la nuova legge, approvata ieri con i voti dei partiti di governo e di quelli dell'estrema destra dell'AfD, l'esercito tedesco avrà anche la possibilità di escludere dai suoi bandi di concorso imprese straniere. E questo in nome di una non meglio definita protezione degli interessi strategici nazionali. Soprattutto questo ultimo punto ha sollevato molte critiche da parte dell'opposizione, che definisce le norme come poco trasparenti e anche incostituzionali. Non è escluso a questo punto che la stessa Commissione europea avanzi a sua volta qualche perplessità nei confronti della nuova legge. La posta in gioco, infatti, è molto alta. Entro il 2030 il governo tedesco spenderà 400 miliardi di euro aggiuntivi per il riarmo del paese e l'ammodernamento dell'esercito. Nei prossimi anni le spese militari saliranno dall'attuale 2% del prodotto interno lordo ad almeno il 3,5%.
Chiudiamo qui il Radio Giornale. Buona giornata a tutti e a tutte.